Benvenuti allora a questo primo incontro di Avvento 2019. Conoscete i temi, oggi ascolteremo Efrem, su Efrem il Siro, quindi abbiamo cercato di fare al meglio il collegamento con questo padre. Efrem il Siro, inno 19° sulla carità. Come al solito però noi facciamo sempre la premessa che non vogliamo esaurire tutto l'argomento, quindi è un'introduzione, un inizio di conoscenza che poi si spera continui. Continua certamente nella preghiera, perché spesso noi usiamo testi patristici per commentare le sante scritture e quindi ci saranno altre occasioni per poter, se non ascoltare questi testi, certamente con più profitto, perché conosceremo qualcosa di più del suo autore. Allora, innanzitutto ci affidiamo al Signore, invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo perché sia Lui a illuminare non solo le nostre menti, ma dilatare il nostro cuore, perché lo stare insieme sia nel Signore, nel suo amore, nella sua sapienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene, lascio la parola ad Efrem, voi lo conoscete tutti, uno dei monaci dell'abbazia di Pulsano, è l'unico che conosce anche il siriaco, quindi lo ascoltiamo con attenzione e curiosità.
Allora, Efrem è il più grande poeta in lingua siriaca, un grande teologo, e sia la poesia, l'arte poetica, sia la teologia erano a servizio della pastorale e della liturgia. Le sue componimenti poetici sono sono praticamente delle omelie cantate in cui arte e contenuto teologico si sposano perfettamente. Di Efrem abbiamo alcuni scritti in prosa, e sono un cammento alla Diatessaron. Il Diatessaron è un'armonizzazione dei quattro Evangeli scritta da un Taziano nel secondo secolo. Fu utilizzato come testo liturgico accanto ai quattro Vangeli separati fino alla fine del IV secolo nelle chiese di lingua siriaca. Abbiamo in prosa anche il commento alla Genesi e alle epistole di San Paolo. Poi abbiamo testi in prosa ritmata che detti in siriaco memre, che è singolare membro e che vuol dire discorso. E infine componimenti poetici che erano delle omelie, degli inni, di alto contenuto teologico e di grandissimo valore poetico, chiamati madrosha o in singolare o madroshe al plurale. La radice della parola significa insegnamento. Midrash in ebraico, o in arabo la madrasa o madrasat al plurale è la scuola, il luogo dove si insegna. Efrem scriveva in siriaco. Il siriaco è la lingua, l'ultima evoluzione dell'aramaico, una lingua che ha 4.000 anni di tradizione scritta, ininterrotta. Chiaramente è evoluta in questi 4 millenni e questa evoluzione, questo siriaco in cui scrive Efrem è il siriaco di Edessa, città dell'alta Mesopotamia, l'attuale Urfa in Turchia, che divenne nel III secolo la lingua di riferimento per i cristiani della Mezzaluna, della Mesopotamia, della Siria, ma scendendo anche giù verso il Golfo Persico, che non parlavano il greco. Attualmente il siriaco è parlato in alcuni villaggi cittadine al nord di Damasco e che continua propriamente l'aramaico palestinese, quelli che sono rimasti nel Turabdin, la parte montagnosa della Mesopotamia, letteralmente Monte dei Servi, perché era ricco di monasteri, e poi nella piana di Ninive. E io ho imparato il siriaco, la pronuncia siriaco, da un studente che veniva da quella, appunto, dalla piana di Ninive. Quindi la mia impostazione fonetica per siriaco e arabo viene da lui, padre. Buco in memoria. George, padre George, di Karakosh, una delle città distrutte dall'ISIS e adesso in via di ricostruzione, anche per l'intervento suo. Sì. Bene, il Efrem chiaramente non conosceva né greco né latino. Quindi tutta la sua formazione passa attraverso la lingua siriaca ed è culturalmente imbevuto del contesto semitico. Noi siamo abituati a considerare il cristianesimo a est dell'Eufrate, non c'è stato, o meglio, c'è stato in forme proprie, ma in tempi successivi a Efrem. Sono propriamente della scrittura della tradizione apostolica, quindi pensati in una lingua semitica, ebraico e aramaico. Il rivestimento greco è una riflessione successiva che è stata faticosa, dolorosa, perché ha provocato eresie e scismi, ma la linea ortodossa ha usato la filosofia, non se ne è lasciata dominare. Tornando ad Efrem, lui nacque e visse quasi tutta la sua vita a Nisibi, una città attualmente una città in cui il cristianesimo è arrivato in epoca piuttosto antica. Tutta la zona ricevette la primitiva evangelizzazione o dagli apostoli stessi o dai loro collaboratori o da generazione successiva. era probabilmente di famiglia cristiana, ricevette il battesimo in età adulta, come si usava all'epoca, e fu stretto collaboratore dei vescovi di Nisibi, in particolare Giacomo e Vologhese. Quando, dopo la spedizione di Giuliano l'Apostata, la morte di Giuliano l'Apostata in battaglia, quindi l'impero dei Romani dovettero cedere Nisibi ai Persiani, quasi tutta la popolazione emigrò a Edessa, anno 363. E lì visse anche Efrem gli ultimi 10 anni. Morì ad Edessa nel 673. Secondo il la tradizione successiva, Efrem era un monaco. La cosa non è esatta. In ambiente siriaco, da tempo immemorabile, c'era l'uso che al battesimo, o eventualmente anche dopo, si facesse voto di non sposarsi o, eventualmente, se già sposati, di astenersi da rapporti coniugali. Ed era quelli che, in un senso generico, erano chiamati figli del patto. Vivevano in piccole comunità informali e sappiamo da una fonte poco posteriore e un po' occidentale, comunque di area sempre siriaca, Teodoreto di Ciro, che il monachesimo siriaco aveva delle caratteristiche proprie rispetto al monachesimo egiziano ed era autoctono, come è stato anche confermato dagli studiosi moderni. Allora, gli inni di Efrem sono stati raccolti probabilmente dai successori in secondo temi. Abbiamo gli inni sulla Natività e sull'Epifania, gli inni sugli azimi, sulla crocifissione e la resurrezione, abbiamo gli inni sulla fede, una raccolta di inni detti nisibeni, cioè di Nisibi, e sono di varia lunghezza, di varia struttura metrica, piuttosto brevi, i singoli versi. Purtroppo, molto comprensibilmente, le melodie originali si sono perse. Possiamo ascoltare qualcosa sulla sonorità attuale dell'innologia siriaca, attuale, moderna, contemporanea, da qui, che mi è stato gentilmente trasmesso. Oh, questo è un inno per Sant'Efrem il Sirae, il Siro. Oh, dura meno di un minuto.
Oh.
questo un pochino più lungo. No, questo è un altro. No, questo è lo stesso. È 2 minuti. L'importanza di Sant'Efrem oggi, diciamo che è stato riscoperto. Poco fa guardavo quanto di traduzioni in italiano delle opere di Sant'Efrem ci sono. Sono stati pubblicati 39 monografie e dal Rinascimento ad oggi, la prima del 1544, l'ultima del 2019. Di queste 39, 19 sono dal 91, quindi dal 91 ad oggi, con una, dunque in 28 anni, sono stati pubblicati 18-19 monografie. La precedente a quella del 1991 è del 68. E guardando i titoli si capisce che all'inizio, cioè quelle precedenti, erano ricerche erudite più o meno, mentre le pubblicazioni moderne, dal 91 ad oggi, hanno una volontà di impattare sul grande pubblico. Poi ci sono ovviamente gli studi, le antologie, le presentazioni. Una caratteristica di Efrem è che è vissuto, diciamo, è contemporaneo al Concilio di Nicea. Quindi ha partecipato indirettamente allo sforzo della Chiesa di spiegare in maniera corretta, no? il rapporto tra Padre e Figlio e Spirito Santo, ma che non abbia utilizzato categorie filosofiche può essere importante per noi. Perché? Da una parte l'essere all'origine, quindi quando veramente la Chiesa era indivisa, lo rende comune a tutte le tradizioni ecclesiali, d'Oriente e d'Occidente. Anche ai riformati. Nel momento in cui un cristiano appartenente a una comunità della riforma si apre alla lettura, alla comprensione di autori cristiani post-biblici, si avvicina a una tradizione, no? Alla trasmissione della fede che avviene attraverso le generazioni, all'interno della sua stessa comunità del resto. E poi c'è un'altra cosa, che nella cultura contemporanea le categorie filosofiche greche si stanno perdendo. Quindi la riflessione teologica di tipo filosofica, per esempio in Occidente sarebbe chiaramente legati più o meno a San Tommaso, in Oriente legati più alla tradizione platonica o all'insegnamento dei padri, riflessione patristica, ma comunque sempre filosofica, mi riferisco alla tradizione ovviamente bizantina, ritornare o riprendere al, per essere più corretti, padri della Chiesa che sono un po' all'atere o fuori precedenti una riflessione di tipo filosofico, impregnata di filosofia, può essere utile per riscoprire e insegnare anche la fede, prescindendo da un apparato concettuale che ormai risulta assolutamente ostico. Ed è una delle difficoltà fondamentali probabilmente della catechesi contemporanea, che o è corretta nel trasmettere i contenuti della fede, ma rischia di essere incomprensibile perché fa riferimento a qualcosa che non è più nel patrimonio comune, sia pure in maniera irriflessa, si rischia di passare a sentimenti, emozioni che non attingono a un'esperienza autentica di fede, restano così in superficie. Al secondo me mi sta bene, ma la verità che è Gesù Cristo cos'è per la mia vita? Cioè è la mia vita che si deve modellare su Gesù Cristo, non io che devo interpretare Gesù Cristo secondo come mi fa comodo. E chiaramente per modellare la mia vita su Gesù Cristo devo accettare di uscire da me stesso in qualche modo. D'altra parte lui stesso disse: chi disprezza la propria vita la trova, chi ama la propria vita la perde. Gli inni sono di tipo dommatico. Ho scelto il 19° sulla Natività, ma il resto degli incontri su Isaia, quest'inno mette in bocca alla Madre di Dio una serie di riflessioni storiche e teologiche, e quindi mi sono un po' agganciato anche alla profezia dell'Emanuele, e quindi mi ha motivato a scegliere questo, avrei potuto sceglierne altri. Questo è relativamente breve. Tutti gli inni hanno un responsorio, tra una strofa e l'altra. Allora, è la madre di Dio che parla. Furono battuti Ozia, Jotam e Acaz nelle loro battaglie. Al posto dei prigionieri scesi in Assiria, vennero da noi i magi in carovane. Nelle nostre piazze è esaltato il buon odore delle loro spezie. Il responsorio. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dai la vita a tutti. Poiché sei figlio del clemente, la tua dolcezza ha fatto loro clemenza. Poiché sei il figlio del geloso, la tua forza ha fatti conti con loro. Poiché sei il figlio del ricco, in proporzione del proprio amore, hanno coperto i propri debiti con le proprie offerte. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dai la vita a tutti. Hai mescolato le cose in modo da non far rattristare noi e da poter salvare loro, poiché avevano saccheggiato il nostro argento, portarono oro. Poiché avevano colpito i nostri corpi, portarono mirra. Poiché avevano incendiato il nostro tempio, offrirono incenso alla tua divinità. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dai la vita a tutti. La loro mirra intercede per le loro spade, con le quali ci avevano ucciso. Il loro oro intercede per i nostri scrigni, poiché essi avevano spogliato tesori della casa di Ezechia. Il loro incenso placa la tua divinità, poiché essi avevano mosso all'ira il padre tuo. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Se Acaz aveva mandato a dire all'Assiro, sali e salvami, grazie a te furono esaltati coloro che erano stati abbassati. A te vennero con i loro pegni, in cambio di Econia, l'ostaggio della casa di Davide che avevano deportato. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Se tramite i suoi messaggeri Acaz si era sottomesso alla Siria, grazie a te essi si sottomisero tramite i propri messaggeri. Se a te si era prostrato lo scettro del leoncello, a te, o adorabile, si prostrarono i forti che avevano ricevuto la prostrazione. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Quando erano saliti all'assalto Aram ed Efraim, Sion aveva temuto di diventare vedova della casa di Davide, poiché Acaz l'aveva abbandonata, uscendo e dandosi alla fuga. Ma Isaia gli ha dato la buona novella, Emmanuel. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà senza unione matrimoniale. Ho un sogno o una visione? Ecco sulle mie ginocchia l'Emmanuele. Voglio rinunciare a tutto e rendere grazie tutti i giorni al Signore di tutto. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. E se le vergini in Sion erano state disonorate, resero onore a tua madre, o bimbo vergine, che ti sei rivestito dei segni della verginità di tua madre e sei uscito con essi. Tu mi sei bimbo, sposo, figlio e Dio. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo che dà la vita a tutti. Anche i babilonesi erano saliti a colpire i fanciulli in Giudea. In te i bimbi hanno ritrovato pace, poiché grazie a te i devastatori sono diventati adoratori. Coloro che avevano disonorati i vecchi hanno onorato un giovane che è il più anziano di tutti. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Babilonia aveva mandato anche doni a Ezechia. Rimasero stupefatti i messaggeri alla vista dei suoi tesori. Cosa mai hai mostrato ai magi? Un prodigio devi aver mostrato se essi si prostrarono a te, pur così povero. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Anche se era grande il palazzo d'avorio dei re del nostro popolo, più grande di esso e più bello di esso è la piccola grotta dove ti ho partorito. I pastori videro la tua gloria dentro le fasce. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Se su una piccola natura si pone il diadema, grazie al diadema diventa grande. La tua natura è grande, o figlio di poveri, e grazie a te diventa grande ciò che è piccolo. E se qualcuno porre spine sul tuo capo, esse sono come un diadema. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Un corpo senza valore è adornato di gioielli. Grazie a te, o onorabile, anche le cose senza valore sono diventate belle. Ciò che entra in contatto con te è grande. Se uno ti lanciasse contro una pietra, essa diventerebbe una perla. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Persino il tuo sudore, per chi ne è degno, è un battesimo, e la polvere dei tuoi abiti, per chi è malato, è una fonte immensa di ogni genere di benefici. E se la tua saliva raggiunge il volto, ridona luce agli occhi. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Poni il tuo capo su una pietra, ci si contende i pezzi, ti addormenti su un letamaio, diventa una chiesa per la preghiera, e se poi spezzi del semplice pane, esso è per noi farmaco di vita. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Chi potrà disprezzare, se anche il disprezzo verso di te è benedizione dei popoli? Chi vorrà metterti a morte, se anche la tua morte è parola di vita per gli uomini? E se tu monti in groppa alla croce, sei l'agnello pasquale. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Poiché tu, o montagna, sei troppo grande per colei che ti ha generato, mi siederò e mi acquieterò. Sii per me un porto, e io mi rifugierò in te. O natura immensa, inesplicabile, permetti a tua madre di tacere riguardo a te, poiché la sua bocca è affaticata. Sia a te la lode, figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. Trattieni il tuo dono dalla tua cetra, affinché possa riposarsi un poco. poiché tu mi hai insegnato tutto ciò che ho detto, insegnami anche come io debba tacere. Poiché tu mi hai affaticato, dammi riposo, sia gloria al Padre tuo, sia a te la lode, Figlio del Signore dell'universo, che dà la vita a tutti. E qui termina lettura dell'Ode 19. Come abbiamo ascoltato, si inizia del Natale, ma si accenna alla storia di Israele in questo calmo e alla storia della passione, della redenzione tutta quanta. In molti altri inni, passione, la natività vista in funzione della passione. Sviluppa in molti passi questo tema. Cristo che viene e prende da Adamo il suo corpo mortale per poter rivestire l'Adamo che si è spogliato, che ha perso la sua veste di gloria col peccato, poterlo rivestire di nuovo e dargli, quindi, farlo ritornare del paradiso e anche più del paradiso. C'è questa spiegazione del peccato in Efrem. Dio aveva posto Adamo ed Eva nel giardino e voleva coronarlo di gloria, ma non voleva che questa gloria fosse per lui senza un minimo sforzo. E gli diede perciò il precetto di non mangiare dell'albero della conoscenza. Se avesse, quindi, c'era nell'uomo insito, perché dono di Dio, il desiderio di assomigliare sempre di più a Dio. Ma Dio stesso aveva subordinato il soddisfacimento del desiderio all'obbedienza. Gli uomini si lasciarono ingannare dal serpente cercando la scorciatoia e persero tutto. Se avessero rispettato il precetto, il Signore Dio avrebbe dato il pane, l'albero della vita e anche quindi l'immortalità e gli avrebbe dato anche l'albero della conoscenza, non tanto la conoscenza del bene e del male che già conoscevano come conoscenza naturale, ma quella conoscenza delle cose nascoste al di là dell'universo visibile che Adamo aveva, perché noi sappiamo dal secondo capitolo di Genesi che lui diede il nome ad ogni animale che gli fu presentato dal Signore Dio. E quindi invece a causa del peccato perse tutto. E Cristo è venuto, si è fatto polvere per poter risollevare dalla polvere l'uomo. La stessa morte corporale in questo contesto è un bene, perché se è bene per gli uomini, il vero bene di uomini sta in relazione con Dio, tanto più si vive nel peccato, tanto più ci si allontana. Quindi per por fine ai mali fu data la morte corporale. E l'immortalità diventa poi il premio di una riacquistata somiglianza e, con Dio e quindi di amicizia e di intimità. Tutto ciò ha operato Gesù Cristo con la sua incarnazione, con la sua passione e la sua resurrezione. Questo lo si può vedere qui anche dall'insegnamento di Efrem. Dagli inni contro le eresie, una selezione fatta da Sebastian Brock. Il primo nato indossò membra vere, si mescolò all'umanità. Egli dette ciò che appartiene a lui e prese ciò che appartiene a noi, così che questa mistura potesse dar vita al nostro stato mortale. E quando parla di vita, intende la vita eterna. Io fino potrei riprendere qualcosa sul monachesimo siriano, tradizione ascetica siriana.